Non credete a tutte le storie che vi raccontano, ma lasciate che ve le raccontino. Il giustiziere. La radio parla chiaro.
Pochi minuti dopo le 12 è il momento del giustiziere Geri Palazzotto, buongiorno.
Buongiorno a voi ragazzi, come state?
Ma tutto bene, in fondo il fine settimana si sta per rivelare e quindi siamo tranquilli. No, ma perché dovete capire male? Io intendo per la festa dei colori.
Che fa il Palermo?
No, vabbè, a parte un giocatore che forse arresteranno, tutto a posto.
Vabbè.
Poi è tutto a posto.
No, nel senso, io lo chiedevo non so perché... per avere un riflesso di quello che preparerà Tancredi, diciamo, chissà che cosa sta apparecchiando.
Io lo so, ma non te lo posso
cosa
dire.
Sta architettando?
Che no, cosa sta architettando questo weekend?
Tu cosa sai, Massimo Pisciotto? Non sai nulla, non sai assolutamente nulla. Va bene, allora.
Quando le ciance?
All'agenda.
Siccome si parla di Palermo, si parla anche di tristezza.
A Bolone, a Baleo, a Badessa.
È l'alfabeto.
Allora, questo weekend Tancredi si fa tutte quelle con la A.
Ecco.
Va bene?
Va bene, grazie della presentazione. Tutta Palermo, buongiorno, buongiorno.
E vabbè, e del resto devo dire un cazzeggio iniziale ci sta, perché il tema di oggi, pensate un po', è la tristezza.
Okay.
E noi riusciremo a parlare di tristezza, almeno questo è il mio intento, a meno che non mi commuova improvvisamente.
È la sua mission.
Riusciremo a parlare di tristezza come di qualcosa che comunque serve a darci la misura delle cose, a darci nuove spinte o a darci una visione, come si dice, 3D, tridimensionale della realtà. Cioè, microfono
stai dicendo
si è abbassato
che... incredibilmente.
Incredibilmente.
Mi stai dicendo che serve la tristezza nella vita, tu?
Sì, te lo dico, però prima voglio fare una piccola parentesi, la famosa parentesi, perché oggi è un giorno molto particolare per quelli che come me amano la corsa. Voi sapete, io sono un runner così, sì, ormai diciamo semideposto, diciamo, faccio i miei 40-50 km a settimana, ma così col bastone,
ma non è di che, certo,
col
certo,
bastone
40-50,
cioè Massimo dopo 9 praticamente ha bisogno del polmone d'acciaio.
Ma chi li fa 9 km?
No, anche di meno, anche di meno. Io uso la corsa perché stamattina sono stato, dovevo parlare con un amico, e allora si è fatti 10 km chiacchierando.
Io non parlerò mai con te
per risparmiare il piatto.
Comunque, ragazzi, dobbiamo parlare di una cosa seria. Comunque, allora, parentesi iniziale.
Okay.
Oggi è una giornata molto importante per chi corre, perché si svolge la prima maratona internazionale in Iran. A Teheran partono 1000 corridori che vengono da più di 40 nazioni, figuratevi, ci sono anche 15 italiani che si sono iscritti a questo evento che si chiama Iran Iran. È anche bella come
idea.
Come idea. È bello perché comunque ci sono anche 50 donne straniere, ci sono delle donne, ci sono, di cui 50 sono straniere, che tuttavia dovranno partire separatamente dagli uomini.
Con abiti assolutamente legati alla...
Basterà indossare un velo o una bandana sui capelli. È consigliato, diciamo, ovviamente una maglietta,
scoprire il corpo,
sì,
ecco,
una maglietta, diciamo, a maniche lunghe e pantaloni da corsa. Questo è il sito dell'evento consigliato. Comunque è importante che sia questa prima maratona internazionale a Teheran. Io se fossi stato un po' più giovane e più allenato probabilmente
saresti andato.
Sì, perché comunque è un evento, ragazzi, cioè correre
come
a Teheran,
no?
nel luogo che è stato per noi occidentali straproibito, è una cosa che dà valore, diciamo, non soltanto allo sport, ma dà valore a questo sport che è, ricordiamoci, forse lo sport più antico del mondo, e che racconta, è uno sport fra l'altro che in sé racconta di guerra, perché
il
primo maratonete era un messaggero di guerra, e poi è diventato un simbolo di pace, un simbolo di letteratura. Pensate a Murakami Haruki, che è uno scrittore runner che ha scritto L'arte di correre, ha ispirato film meravigliosi. Pensate al famoso maratoneta non mi sovviene in questo
neanche
momento.
Neanche a me. Mi viene in mente Robert Redford, ma non è lui.
Viene Al Pacino, non è lui.
Dustin Hoffman.
Ecco, sì,
Hoffman,
bravissimo.
Ecco.
Il maratoneta, film meraviglioso. E comunque questa parentesi era per dire che comunque se in un mondo in cui si corre di più senza essere inseguiti è un mondo migliore.
Okay. Come no?
In generale, cioè correre per correre, non correre per scappare. Questo era il mio senso di stamattina.
A proposito, domenica ci sarà la vivicità.
Esattamente.
Beh,
giusto, tu corri?
Dire... Sì, vabbè, quella non competitiva. I tre chilometri, ovviamente.
Ma sempre... ce la fai?
Lui fa 300 metri da casa al panificio.
No,
per lui è la vivicità.
Ho il pacco gara, quindi i 3 chilometri.
Cioè, si mangia il pacco gara.
No, c'era solo la maglietta nel pacco gara, non si mangia niente.
Guarda, che dipende che maglietta è, ci sono anche i carboidrati.
Certo, ma noi.
Siete cattivi.
A me una volta è successa una cosa incredibile. Ragazzi, purtroppo oggi è deriva. E così, fra l'altro, allontaniamo il rischio.
La tristezza.
Sì, no? Il rischio omelia. Perché oggi il rischio omelia è altissimo. È successa una cosa incredibile. Una volta in partenza di maratona, mezza maratona, nel pacco gara c'era una bustina. Mm-hmm. E io pensavo che fosse, ovviamente, come capita in tutti questi casi, in questi casi, un integratore. L'ho aperta, l'ho messa in bocca e ho capito che non era la bustina.
Cos'era? Per
era una crema per riscaldare i muscoli.
Ottimo. Se riscaldava la lingua, come no?
Vabbè, quindi
però
c'è un
proteica,
per dire.
Va
buono.
Oh,
e allora? Siamo mangiati già i primi minuti.
Però possiamo cominciare.
Però possiamo cominciare. E allora, signori, signore e signori, fermatevi. Mm-hmm. Cerchiamo di raccogliere le idee, perché oggi parliamo di tristezza. Ne parliamo come, diciamo, io vorrei cercare di spiegare il ruolo fondamentale nella tristezza nella nostra vita. E per questo mi servo di un film che immagino che molti di voi, se non quasi tutti, abbiate visto lo scorso anno. Il film è Inside Out, il famoso cartone animato della Pixar, che è ambientato dentro il cervello di una ragazzina di 11 anni. Diciamo, si tratta realmente di un'opera geniale, perché innanzitutto ci vuole genio per trasformare le emozioni umane in personaggi, e poi ci vuole appunto molto coraggio per affidare a una di queste emozioni, che nello specifico è di colore blu, se ricordate,
sì,
il ruolo della tristezza, che nel film è il ruolo determinante,
principale.
Quello che diciamo è un po' anche è il colore dello spirito, il blu è il colore dello spirito. In pratica, se voi ricordate, nel corso del film la tristezza si accompagna alla gioia, con il ruolo anche esilarante della rabbia, un po' come un intralcio, qualcosa che rischia di vanificare i piani di questa ragazzina di 11 anni, ma alla fine, come sapete, la sua importanza verrà riconosciuta. Purtroppo nella vita vera questo non accade, perché secondo me anche nella nostra politica, anche devo dire un po' nella religione, mm-hmm, la tristezza è stata espulsa da qualunque diciamo dibattito pubblico. Diciamo, la tristezza è vista come una forma di debolezza, una forma di come posso dire, di sabotaggio delle buone intenzioni. Cioè, una persona triste è una persona che solitamente è messa ai margini, o addirittura una persona descritta come triste è una persona sfigata, una persona messa da parte. Tu sei padre, per esempio, Massimo, tu fai in modo da scacciare la tristezza di tuo figlio, in ogni modo.
Ci si prova, diciamo.
Esattamente, cioè, è come se fosse una sorta di condanna a morte. Un bambino triste è un bambino che comunque va ripreso, va fatto visitare, va portato dallo psicologo. In realtà la tristezza è qualcosa che secondo me fa un po' paura. Perché? Perché le persone tristi e intelligenti, ovviamente, hanno una marcia in più, cioè riescono in qualche modo a ricavarsi uno spazio per elaborare, forse per ragionare, forse per dannarsi in più. Sono le persone, perdonatemi, più indipendenti. Cioè, la tristezza è solitaria, e in epoca di grande condivisione, la tristezza autentica, la feconda, cioè non la tristezza, ora ci vuole lo sfigato
del depresso,
del depresso cronico, anche
dell'emo, così.
Sì, esattamente, cioè quella è un'altra cosa. Per il pensiero dominante, diciamo, la tristezza è qualcosa che non comunica niente, non consuma, sì, nulla, è dannosa, è addirittura antieconomica, mentre secondo me la cosa fondamentale che noi dobbiamo ricordare è che un uomo senza tristezza è un robot. cioè è un automa, è un sacco pieno di materiale che non serve, di materiale inerte. Non solo perché, come si dice, la gioia non esistere, non potrebbe esistere se non ci fosse la tristezza, siamo anche nei luoghi comuni, ma anche perché la tristezza, diciamo, secondo me ci consente di guardare le cose da un'altra prospettiva, cioè
ti dà tridimensionalità,
sì, okay. Ti dà l'occasione di osservare alcuni momenti della tua vita attraverso una luce nuova, o addirittura spostando la camera, e allora forse ti aiuta per risolvere magari un problema, ti aiuta per capire per esempio dove hai sbagliato, oppure ad esempio ti rende semplicemente più consapevole. Ecco, questo è il piano, diciamo, generale dell'opera.
Abbiamo tracciato il percorso in questa maniera.
Il piano dell'opera, sai, come i 15, ve le ricordate?
Le antologie, le ciclopedie,
sì, esatto. Sì. Fare, costruire, voi e il vostro bambino.
Sì, sì, quelli erano immancabili.
Sì, scassarsi il pomeriggio.
Questo non lo ricordo neanche.
Rompersi le scatole.
Era una versione dell'Axe che ha lui a casa.
Ecco. Più. Esatto, perfetto. Per me, diciamo, siamo compiuti. Per la prima parte.
E allora, questo piano generale dell'opera ovviamente verrà approfondito, si parlerà di libri, si parlerà di film, si parlerà di tanta musica, sempre qui, appunto, al Giustiziere.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio, parla chiaro.
Questo lo dice Freud, puoi combattere quanto vuoi, ma i pensieri con le mani vanno dove sai. Questo lo dice Freud, che l'amore non paga mai, ma l'amore è chiaro che la paghi prima o poi.
Dopo secoli di quadri, romanzi e canzoni, ho capito solo che l'amore non ha manuale di istruzioni, ed usa ancora mia nonostante Freud dica che non siamo compatibili come io e Android. L'unica che non manderei via la mattina dopo, Freud dice che quando ti amo poi non ti desidero, eppure ti vorrei prendere in piedi in mezzo alla cucina come una calamita appesa al frigorifero.
Questo lo dice Freud, è una colpa anche tu l'avrai, ti hanno detto non si fa, ma sotto sotto vuoi. Siamo come siamo, ma l'amore cos'è? Il tuo baricentro è un gioco distinto. Qualcuno l'ha scritto sul muro qui sotto, Freud è uno di noi.
E non saremo mai una Polaroid, Ada Bloid, né supereroi.
Freud è uno di noi.
E balleremo poi in equilibrio sui rasoi, ma decidiamo noi, noi.
Questo lo dice Freud, io direi che non si sa mai.
Che dice che l'amore è una psicosi, non mi importa, sto bene con la giacca e la camicia di forza.
Questo lo dice Freud, che qualcosa nasconderai.
E non curiamo il sintomo e non cerchiamo un simbolo, a volte per amore, a volte un sigaro, è soltanto un sigaro.
Siamo come siamo, ma l'amore cos'è? Il tuo baricentro è un gioco distinto. Leva contro Adamo e c'è chi fa da sé, qualcuno l'ha scritto sul muro qui sotto, Freud è uno di noi.
E non saremo mai una Polaroid, Ada Bloid, né supereroi.
Freud è uno di
e balleremo poi in equilibrio sui rasoi, ma decidiamo noi, noi.
Questo lo dice Freud, devi mordere prima o poi, cerchi sempre con la bocca quello che non hai. Io non so cosa sia, ma la pelle non cambia idea, che l'amore fatto bene mica è una teoria. Baricentro, un gioco distinto. Eva contro Adamo e c'è chi fa da sé, qualcuno l'ha scritto sul muro qui sotto, Freud è uno di noi.
E non saremo mai una Polaroid, Ada Bloid, né supereroi.
Freud è uno di noi.
E balleremo poi in equilibrio sui rasoi, ma decidiamo noi dopo secoli di quadri, romanze, canzoni.
Neck e J-Ax, questa è Freud, una canzone delicatissima, dolce, molto molto, no, con questo tatto proprio dietro.
Sì, ma
una
poi
sceneggiatura.
Ha dei testi veramente che sono.
Una cosa d'altri tempi, una cosa d'altri tempi, veramente. Quando si usa questo tatto, noi, io e Jerry, ci commuoviamo. Poi non so,
conta,
Massimo, però.
Conta
noi due
fino a 30 e ti arriva il messaggio di Caponetto. Andiamo avanti.
No.
Andiamo avanti, dai.
Vabbè, oggi siamo veramente prossimi al deraiamento.
Perché contraltare alla tristezza, secondo
sì.
me, dai.
Fino ad ora, diciamo, siamo andati abbastanza lisci, perché adesso invece entriamo un po' nel
merito, dai.
Nel merito. E allora, a cosa serve la tristezza come emozione? Ce lo dice Rizza Psicosomatica, quindi magari ve lo andate a cercare sul web e vedete voi altri.
Vediamo.
No, io direi invece, facciamo un piccolo gioco, perché da un lato è giusto identificare quali sono le emozioni universali. Io me le sono andata a studiare, sono 7. Vediamo se le riconosciamo tutte.
Come vizi capitali, sarà una coincidenza. Io non credo.
È possibile.
Può essere siano conseguenze.
E allora, le emozioni universali sono gioia, okay. Rabbia, disgusto, disprezzo, sorpresa, paura e appunto tristezza.
E di fatto poi non è che te ne vengono in mente altre, cioè sono quelle. Le altre sono tutte declinazioni.
Ci sono varie sfumature poi all'interno delle singole, no?
È esattamente così. Infatti, per esempio, a proposito di interazione tra emozioni, è molto interessante arrivare a definire la malinconia. Perché anche stamattina, nel lanciare questa puntata,
hai proposto
ho proposto questa differenza. Perché la malinconia, in realtà, è realmente, diciamo, una delle fonti principali della creatività. Il rapporto tra tristezza e malinconia è proprio, secondo me, è un insieme di emozioni, perché, come diceva Vittor Hugo, la malinconia è la gioia di sentirsi tristi, quindi è proprio l'insieme di due di due emozioni universali.
È quasi perverso come concetto, ma è vero.
È così, ma se voi sapete, se voi ci pensate, diciamo, alcuni momenti anche felici della vostra vita sono dei momenti malinconici. Ecco, non, ovviamente nessuno si sogna di dire che la sovrapposizione tra più emozioni genera sempre qualcosa di piacevole, di utile.
O certe volte, quasi per stemperarne il gusto, nel momento di felicità cerchi un ricordo malinconico per bilanciare.
Bravissimo. Voi immaginate, ad esempio, cosa può scaturire dall'insieme, che so, di rabbia e paura.
La violenza terribile.
Sì, esattamente.
Perdi il controllo.
Esattamente. Per esempio, l'interazione tra disprezzo e sorpresa. Meglio non indagare. Andiamo invece alla malinconia. Malinconia che, diciamo, che appunto genera tranquillità e creatività particolare. Nel dettaglio, per esempio, si parla del famoso spleen, che è un termine che fu coniato da Baudelaire. Lo spleen si realizza quando, diciamo, la malinconia si traduce in una, diciamo, produzione artistica abbastanza fertile, e in pratica trasforma, come in una catena di montaggio, la sofferenza in creatività. E quindi, diciamo, solo se non viene scacciata subito la malinconia può liberare questa energia. Cioè, se voi la malinconia la scacciate subito, tipo bevendovi 3 birre oppure facendovi una canna, oppure allora sicuramente non avrete
non
nessun
produrrete
tipo,
nulla.
Non produrrete nulla. Cioè, la malinconia funziona solo se diventa, se le date il tempo, diciamo, di sedimentare e di dare dei frutti che comunque non sono mai certi. Nello specifico, a questo punto, io vorrei cominciare a entrare un po' nei gangli vitali delle nostre vite. E allora, a proposito della tristezza, io ho chiesto a Massimo, che è, diciamo, un cultore dello sport, di elaborare la sua personalissima classifica di tristezza legata al mondo sportivo.
Guarda, fare una classifica era complicato. Allora, io ieri sera mi sono seduto davanti al PC amici e ho detto qualche caso, possibilmente di nomi non notissimi al grande pubblico. Per esempio, uno di quelli che comunque tu conosci è il maratoneta Abebe Bikila. Questo qui parte da una storia triste, perché parliamo di una storia di povertà.
Quello che correva a piedi nudi.
Praticamente, perché correva a piedi nudi quest'uomo? Intanto perché si trova alle Olimpiadi senza dover esserci, perché non era nemmeno convocato. All'ultimo momento il maratoneta titolare convocato sta male, lo chiamano, lui parte per Roma, parte con un solo paio di scarpe perché è povero. Parte
da una storia tristissima. Mi sto commuovendo.
Lui non ha le scarpe, non si è nemmeno allenato, quindi arriva a Roma e inizia a correre per le strade della città distruggendo le scarpe. Si ritrova il giorno della gara senza scarpe.
Incerto, ragazzi, questa è sfiga,
incerto, senza gareggiare o no, gareggia a piedi nudi e diventa come il campione olimpico a piedi nudi, e quindi da lì riesce a trovare forse voglia di riaffrancarsi in qualche maniera, di prevalere.
E qua ci vorrebbe la jingle,
trova ispirazione.
Ci vorrebbe la jingle number one.
Ci vorrebbe proprio la colonna sonora di Momenti di Gloria, sì. Angelis,
Una storia molto triste di uno sportivo che non farà la storia del calcio, per esempio, è quella di Fabio Pisacane, che proprio domenica scorsa ha giocato contro il Palermo con la maglia del Cagliari. Un ragazzo che era talento del calcio italiano, a 14 anni firma già un contratto preprofessionistico col Genoa, formazione di Serie A. A 18 fa una prima partita col Genoa, vince 3-1. Dopo qualche giorno, una mattina si sveglia ed è completamente paralizzato a letto. Si chiama sindrome di Guillain-Barré e lui perde mesi della sua vita paralizzato a letto. Piano piano inizia a riabilitarsi, come prima ancora che come calciatore, come uomo, perché nel frattempo sta crescendo, ma la carriera sfuma via tra campionati di Lega Pro. Gioca nel Lumezzane in Lega Pro, riceve una mazzetta da 50.000 euro, che rifiuta, denuncia tutti e viene emarginato per questo. Quindi momento incredibile della sua vita.
Anche questa è una sfiga spaventosa.
Si avvicina, ragazzi, quasi al ritiro. Viene acquistato dal Cagliari per una cifra anche abbastanza importante e fa il debutto a 30 anni in Serie A.
Beh, e questo è un
quest'anno
fine.
Gioca come lieto fine in Serie A per la prima volta a 30 anni. Ma di storie del genere, dalla tristezza alla gloria, ce ne sono una marea nel mondo dello sport in generale.
Ce ne sono veramente tante, le hai proprio raccolte
Ho prese quattro, ma ce ne sarebbero migliaia e migliaia.
Dai,
cioè, dalla Compagnoni
un'altra,
che si è fatta il crociato, le lacrime alle Olimpiadi, poi quattro anni dopo la medaglia d'oro. C'è il mito dell'Leicester, Vardy, l'attaccante. Lui ha rifiutato un lavoro in miniera e dopo un paio di giorni va a giocare in una squadra che gli dà 30 sterline alla settimana, viene notato da una formazione che appunto è il Leicester, viene acquistato e diventa un campione, veste la maglia della nazionale, capocannoniere, ma lui di fatto lavorava in miniera e guadagnava 30 sterline a settimana. E la persona molto triste, che a un certo punto decide di accettare di giocare al pallone, perché tanto lavorare non gli produce denaro, quindi non c'è motivo di continuare a lavorare.
La cosa bella di Massimo è che in questi casi si trasforma in Papà Castoro. Non so se l'avete presente. Papà Castoro, raccontaci una storia, non si ferma più.
Allora facciamo, io, questo è lo spazio dei bambini che giocano. Allora,
esatto.
Allora abbiamo fatto giocare Massimo, adesso facciamo giocare Tancredi.
Vai.
Allora, dai. Diciamo così. Io cominciamo a introdurre anche il tema della musica, tristezza e musica.
Sì.
Io su questo vorrei partire da un assunto che credo che sia universale, cioè quando siamo felici ci piace la musica, quando siamo tristi capiamo i testi. Questo secondo me è un, vediamo se riusciamo a capirci,
sì, vabbè,
diciamo,
sì, dai,
in tal senso, se è universale. Allora, scrivetevela.
Questa vabbè, io già la vedo come,
ve l'ho detta,
come
esatto,
frasetta su Facebook.
Mettetela, esattamente.
Ma infatti noi alla fine del Giustiziere faremo il meglio di Geri Palazzotto, faremo una pagina su Facebook con i suoi aforismi.
Esattamente. E allora, Tancredi, secondo te, dacci diciamo le tue dritte su... tristezza e musica.
Allora, per esempio, una cosa che mi viene in mente subito è Blood on the Tracks di Bob Dylan.
Sì.
Proprio un album nato nel momento in cui Dylan stava divorziando dalla moglie, dalla compagna dell'epoca, però in qualche modo servì a rilanciare lui stesso, perché lui era praticamente, non dico defunto, ma inesistente dal punto di vista discografico da anni, non aveva fatto un disco
che
veramente
anni siamo,
buono
orientativamente?
75, quindi lui non aveva fatto praticamente più un disco buono dal 69 al 73-74, addirittura aveva fatto un disco di cover che era veramente inutile, praticamente inutile, che si chiamava proprio Dylan, una cosa inusuale perché perché lui non aveva mai fatto un disco con il suo nome, salvo il primo, che era anche questo abbastanza, insomma, anonimo.
È triste il brano o è triste l'ambito, il contesto?
No, è triste il contenuto del disco, cioè il disco è un disco tra l'altro di rinascita, cioè un disco in cui lui affronta quello che è successo, però non lo fa, diciamo, mentre è ancora nel turbinio delle emozioni, lo fa quando ormai la tempesta è passata, tanto che l'album si chiude con la famosa Shelter from the Storm, cioè proprio il riparo dalla tempesta. Ed è un disco, ripeto, che nonostante lui avesse sperimentato per esempio molto, è un disco prevalentemente acustico, molto strano per, insomma, i canoni di Dylan e i canoni della musica dell'epoca, perché si cominciava a essere molto, quanto più possibili pop, quanto più possibili rock. Lui invece in questo modo sconvolse tutti, appunto proponendo un disco che quasi esclusivamente era per chitarra elettrica, contrabbasso e batteria, fine.
A proposito di questa sempre della differenza che passa, diciamo, tra l'ambito in cui matura una canzone e il testo e comunque anche la musica, la canzone stessa, noi un paio di volte abbiamo segnalato due casi, diciamo, da manuale. Uno è quello di Easy, di cui parlavamo l'altra volta, che abbiamo sempre pensato fosse una canzone d'amore, in realtà è uno che dice finalmente te ne sei andata, ti sei tolta dalle scatole e io sono felice.
E poi ce n'è un altro,
quello di Sting, dai.
No, e poi c'è un altro esempio che abbiamo fatto, che è un esempio anche questo molto, molto strano, che è una canzone degli ABBA, che è The Winner Takes It All, che esce nel momento cruciale in cui lei, credo che sia Frida se non ricordo male, si sta separando da uno dei cantanti degli ABBA, e quindi questa canzone ha, diciamo, dal marito comunque, ha assume un significato diverso.
Cioè, continua, The Winner sarebbe il vincitore della causa
tutto,
legale.
Sì, esatto.
Sarebbe questo, bella.
Il vincitore si mangia la casa. Che mi sembra.
E poi mi viene in mente Rumors, no? Poco fa ne parlavamo fuori onda, che tra l'altro è il disco, no, che non solo era il disco, no, simbolo dei Fleetwood Mac, ma fu anche il primo disco in cui Rumors non era scritto Rumors come la parola, appunto, voci di corridoio, Rumours, c'era questa U in più che in qualche modo divenne iconica, simbolica, ed è un disco anche questo che nasce in un periodo in cui i Fleetwood Mac praticamente internamente si stavano per sgretolare, ma esce al contrario come il disco più compatto che loro abbiano mai registrato in studio, un disco pieno di perle pop, gemme, per esempio c'è Go Your Own Way, c'è Dreams e così via.
Bene, diciamo, per l'ultima parte parleremo un po' di cinema, però io ho una bellissima frase, una delle poche cose che voglio leggere oggi, perché oggi stiamo andando un
proprio
po' così,
dai.
Sì, non abbiamo letto diciamo brani, ecco, ed è una frase di Haruki Murakami che dice così: esiste anche questo al mondo, la tristezza di non poter piangere a calde lacrime. È una di quelle cose che non si può spiegare a nessuno, e anche se si potesse nessuno la capirebbe. La tristezza troppo profonda non può prendere la forma delle lacrime. Questo è diciamo il momento, diciamo, in cui la tristezza diventa realmente una chiusura del mondo, ed è il momento che ci interessa meno oggi.
Fa tanto di The Wall, Pink Floyd.
Sì, esatto.
È vero, anche quello possiamo buttarlo in mezzo nel calderone, no?
Perché?
Va bene, allora tra pochissimo noi ritorniamo con appunto altre,
la tristezza, il cinema, questi aspetti,
ma anche la letteratura, immagino. Perché c'entri qualcosa, no?
Sempre qui al Giustiziere con Geri Palazzotto.
Non credete a tutte le storie che vi raccontano. Il Giustiziere, la radio parla chiaro. I'm standing in a fight, not running, not running away. What another black eye, I'm ready to play.
Ginny V, Give Me Dynamite. E qui torniamo al giustiziere con Jerry Palazzotto, Massimo Pisciotta, Tancredi Bua, Pier Monforte, Pierluigi Monforte, Pier Monforte.
No, è come
alla parte tecnica.
Si sembra il creatore di un profumo, Pier Monforte.
Pier Monforte. Va bene, basta. È possibile che ogni volta che rientriamo dobbiamo poi riprendere le fila dal cazzeggio?
Ma è colpa tua, Tancredi.
No, colpa mia, colpa sua, non è colpa mia.
Io non c'entro niente.
Certo.
Allora, poi non si qua il giustiziere deve essere inflessibile.
Oh,
inflessibile.
Ecco.
E allora riprendiamo il nostro discorso sulla tristezza. Mm-hmm. Tancredi ci ha fatto, diciamo, la sua analisi sulle canzoni triste, ha fatto due esempi.
Sì, ma sono i primi che mi sono venuti in mente, cioè saranno di zeffe.
Io comunque, secondo me, io ho la canzone triste per eccellenza.
E qual è? Fammela sentire.
Che abbiamo in sottofondo.
Che è sta roba?
E allora, costui si chiama
balcanica.
Questo si chiama Claudio Lolli.
Ma esiste?
E attenzione, no? E beh, il titolo è:
qual è?
Ho visto anche degli zingari felici.
Fammela sentire.
Questa.
Sentiamo. Bel sassofono.
Sì. Questo è Fausto Papetti, ragazzi. Non è lui.
Dove è lui?
Avanti, voglio sentire le parole, il testo.
Secondo me abbiamo sbagliato. Ecco qua.
Aspetta. La notte vince sempre sul giorno, e la notte sangue non ne produce. È vero che la nostra aria diventa sempre.
Va
più
bene, ragazzi. Ok, basta.
Mamma mia, dovete ci sta già commuovendo, Jerry.
Sì, no, dovete tenere. Questo è proprio.
Ho visto anche degli zingari felici.
Allora, secondo me, torniamo nuovamente alla nostra Ian Pop, per favore. Così
alla generica nostra.
E andiamo al nostro rush finale, perché anche qui io vi voglio un po' stimolare.
Solerti, dai.
Tristezza e cinema.
Ok.
E allora, io ho stilato la mia classifica, diciamo, relativa, perché comunque è una classifica che è sensibile di cambiamenti. Allora, secondo me, John Boyd disteso sul tavolo in tenuta da boxer col piccolo figlio TJ al capezzale, e stiamo parlando del campione, The Champ, il remake di Franco Zeffirelli, che è di un film del 31, è veramente il film più triste del mondo.
Dici.
Il campione, sì. Ragazzi, se volete piangere, fatevi un weekend, io vi consiglio questo. Poi, se avete figli, io, secondo me, ancora più triste del campione c'è la morte della mamma di Bambi.
Siamo è orribile quello. È uno scoglio quello, eh? Cioè, io per esempio non sono mai riuscito ad andare oltre i 6 minuti di Bambi, di minutaggio.
Cioè, muore la madre e tu...
Sì, io ricordo che ero piccolissimo, mia madre mi racconta che mi sono girato verso di lei e ho detto: mamma, che è successo alla mamma di Bambi? E mia madre: non ti preoccupare, togliamo la cassetta, fine. È finito lì per me Bambi.
Cioè, veramente un epic fail di Walt Disney.
Vabbè, però ci ha riprovato col Re Leone, loro rievocano quelle scene più o meno. Sì.
Poi devo dirti, vabbè, tristezza così pret-à-porter, c'è Schindler's List, Titanic, La vita è bella. Ecco, secondo me sono tre tristezze, però un po' di consumo. Ecco, così.
Titanic, volendo fare la battuta, anche un po' rabbia, ma perché non lo faceva salire sulla zattera?
Esatto.
Cioè, ma perché?
Torni a bordo, cazzo.
Quella
come
è
la famosa cosa di Schettino.
Torni a bordo, DiCaprio!
Ma in assoluto, in assoluto, il film più triste di tutti i tempi è The Winner Is.
The Winner Is?
È L'ultima neve di primavera. Ragazzi, è un film del 73.
Che conosce solo Jerry?
Certo, perché io nel 73.
Anagraficamente impossibile.
Esatto, ero vivo, invece voi non c'eravate. Esatto. Avevo 10 anni nel 73, quindi ero capace di intendere, di volere.
E di guardare anche questi film.
E quegli incauti dei miei genitori mi portarono a vedere, mi ricordo, all'Arlecchino questo film. Ed è un film da ricorso al Tribunale dei Diritti Umani.
Mamma mia.
Io vi devo raccontare la trama.
Sentiamo.
Allora, lui, il bambino, è orfano di madre e vive ovviamente in un collegio.
Ovviamente.
Quindi già inizia questa vita.
Chiaro.
Il padre a un certo punto, per le vacanze di Pasqua, se lo va a riprendere. Però quando il padre se lo va a riprendere, giustamente, siccome diciamo l'infelicità non deve essere per forza contagiosa, ha una nuova donna, perché la madre è morta, non l'ha ammazzata lui,
no,
cioè,
no,
quindi
è morta,
lui
è...
si deve prende,
si rifà una vita.
Ovviamente, naturalmente, siccome il film deve essere triste, il bambino odia questa nuova donna.
Chiaro,
addirittura,
certo,
una volta li vede che loro si baciano, il bambino ha una crisi tremenda. Comunque, per recuperare questo affetto, il padre prende questo figlio e se lo porta in montagna a sciare.
Anche perché l'aveva messo in collegio, cioè non solo gli è morta, ma l'aveva
messo in collegio e se lo porta a sciare. E l'attenzione, il momento dell'infelicità scatta proprio quando tu meno te l'aspetti, perché come funziona il meccanismo cinematografico di questo film?
Mentre c'è la ripartenza del personaggio,
esatto,
te lo butta giù di
sì,
nuovo.
Cioè, appena tu hai un attimo di respiro, c'è questo bambino che scia.
Felice, quindi
è felice, la musica, l'orchestra che tipo Rizzo Ortolani, una cosa così, che sale così, e il bambino cade.
Oddio.
E tu dici: si è fatto male? No.
No.
Perché la tristezza deve essere amplificata.
A scatole cinesi.
Non basta che il bambino cade, si fa male.
No.
E allora gli fanno un esame. Gli fanno un esame e viene fuori che il bambino ha la leucemia.
Allegria.
Cioè, portilo subito, non
e
se
non
ne
è,
parla
sì.
più.
Massimo, non tu è proprio,
Non è finita, ragazzi. Perché? Cioè, ma capite che cos'era questo sceneggiatore? Un pazzo, capito? Riportano a casa il bambino e ovviamente il bambino fra questioni alterne peggiora sempre di più. C'è un giorno in cui il bambino si sveglia con un sorriso e allora tutti quanti si riprende.
No,
assolutamente.
Si scopre che era causato da una complicazione della malattia.
Alla fine, tenetevi forte perché mi viene da piangere.
Il bambino muore?
Ovviamente.
No. Ah, ecco.
Muore tra le braccia. Cioè, solo Tancredi può dire una cosa del genere. Cioè, ma dove sei stato
perché,
fino a
che
cosa hai ascoltato?
Me lo chiedevo così. Cioè, ha detto, magari il finale è un po' più così salva, no?
Solo Tancredi, bambino, certo che muore. Cioè, di cosa stiamo parlando? L'ultima
non è detto, magari il film finisce prima che lui muoia.
Taci, L'ultima neve di primavera. Perché cazzo si chiama L'ultima neve di primavera? Perché il bambino muore tra le braccia del padre dicendogli che, nonostante il male che lo sta lacerando, quella vacanza sulla montagna dove lui è caduto e si è rotto tutte le corna è stato il periodo più felice della sua esistenza, ve lo giuro.
Questo è a parte Jerry Palazzotto che si sta trasformando in Sgarbi comunque.
Per mitigare il rancore nei confronti dei tuoi genitori, che
sì,
tu gli scarichi sta colpa, scrive Anna Maria: me lo ricordo,
oddio,
l'ultima neve di primavera, avevo anch'io 10 anni, ci sono andata con la scuola al Marconi. La scuola ha costretto tutti quanti gli alunni a guardarlo. Ti rendi conto?
Questo film è educativo,
allora,
al massimo.
Tancredi, ecco, segui il labiale.
Sì.
Allora, cioè, si chiama L'ultima neve di primavera.
Perché il bambino alla fine muore.
Perché? È perché aspetta.
Okay, ecco.
Oddio, lui non sente. Lui
aspetta,
è,
aspetta.
Cioè, lui quando è un po' come quello della famosa barzelletta. Cioè, quando lui apre la bocca, chiude le orecchie.
Subito.
Perché era la famosa barzelletta della pelle giusta. Era una famosa un cavallo di battaglia del grande Marcello Ormino. Mordino.
Dai,
L'ultima neve di primavera è. Perché la cosa, io non si può dimenticare questa scena in cui il bambino nonostante questo dolore lancinante, e nessuno diceva niente, cioè non c'era una commissione di psichiatri che fermava tutto, perché hanno distrutto intere generazioni. Questo bambino, e diceva che il periodo più felice della sua vita era stato proprio il momento in cui lui sciava col padre, cadeva, si rompeva le corna,
scopriva di avere
la leucemia. Quindi c'era questo cortocircuito di sentimenti. Beh, che era davvero. Vabbè, insomma, questo è il cinema.
Dai, una citazione per...
Sì, aspetta, alla fine il bambino muore.
Una citazione per L'Incompreso io la farei a questo punto, però. Il film L'Incompreso.
Ah, sì,
che ogni Natale te lo propinavano prima, dai.
No,
o Marcellino Panebino, queste robe qua, dai.
Io dopo questa trasmissione sono annientato, ragazzi.
È venerdì, ci sta.
Meno male, va.
Dai, è venerdì. Finiamo. Due giorni di riposo e poi il giustiziere ritorna qui lunedì, dalle 12 alle 13, sempre puntuali su Radio Time.
Top City
Radio.
Il giustiziere. La radio parla chiaro. Il giustiziere torna domani su Radio Time.